A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione. Viviamo giorni in cui si parla di rischio concreto di guerra atomica. Il miscuglio di guerra tra stati, speculazione e crisi ambientale, provocata dall'economia di mercato, fa sì che venga messo in dubbio l'accesso ad energia, gas e cibo per milioni di persone anche in Europa. Può sembrare fuori tempo massimo, quindi, parlare di letteratura alla radio. Di per sé, già l'idea di parlare di scrittura è un po' una stravaganza. Ancora più insolito parlare di quei libri che è meglio tacere e far finta di non aver letto. Queste puntate semiserie saranno infatti dedicate a una certa letteratura, precisamente quella di cui non si parla nei salotti buoni. Salotti buoni in cui siamo certi non arrivano del resto nemmeno le frequenze del buon Bartolomeo. Che i ricchi aspiranti tali si ascoltino quelle radio finanziate dagli imprenditori, dove al massimo ai libri si dà la caccia per rinchiuderli in una gabbia. L'intento di questo programma è semmai l'opposto: far uscire la tigre dalla gabbia, seminare il panico in città. È ancora diffusa, infatti, l'idea che esista una letteratura seria, contrapposta a una che invece non lo è affatto. C'è quella che ci fa riflettere e accrescere il bagaglio culturale, odiosa frase fatta che lascia intendere che la questione sia riempire lo zaino il più possibile, anziché vedere cosa c'è dentro e a cosa serve. C'è quella che è solo evasione dalla realtà, letture buone al più sulla spiaggia, sotto l'ombrellone o da tenere al fianco al cesso mentre si caga. Insomma, una distinzione tra libri che si mettono sullo scaffale della libreria, forse più per farli vedere agli altri, e libri che si nascondono, perché gli altri non pensino male di noi. Ne deriva una gerarchia che segue linee di genere letterario e di quotazioni di mercato. I libri fantasy sono per i ragazzini, riducendoli a una sorta di versione moderna delle favole della buonanotte. I polizieschi li legge chi ha una vita troppo ordinaria e cerca il brivido di delitti che non commetterebbe mai. La fantascienza è ciarpame buono per adolescenti coi brufoli, e via dicendo, tra luoghi comuni che sono un po' calugne e un po' semplificazioni. Questa disparità di trattamento ha un aspetto particolarmente ipocrita, riabilitando autori in forza del loro successo postumo. Un Jules Verne è stato uno dei primi autori di fantascienza, ma viene comunque riconosciuto come grande scrittore. Lo stesso vale per giallisti e giallisti come Agatha Christie e George Simenon. Tra i viventi, uno Stephen King, in testa alle classifiche dei bestseller, può essere esente dal spregio della critica, pur rielaborando dichiaratamente tutta una produzione culturale di massa ampiamente vituperata. Ma nonostante ciò, a dispetto se vogliamo delle leve dell'economia, che premia le vendite, rimane una separazione tra una letteratura alta e una invece bassa, relegando anche gli autori menzionati alla nicchia del genere, mentre gli altri autori fanno parte della letteratura con la L maiuscola. Distinzione del tutto fumosa e artificiosa. La Divina Commedia di Dante Alighieri è considerata letteratura in rima alta, ma per quanto riguarda la descrizione orrifica dei gironi infernali, ha poco da invidiare ad alcuni autori di serie B contemporanei. Stesso si può dire di un Decameron di Giovanni Boccaccio, per l'erotismo che condivide con una sterminata produzione di romanzi che non entrerebbero mai in un'aula scolastica. I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni sono un romanzo storico, il primo romanzo storico in italiano per l'esattezza, dato che l'italiano ufficiale viene standardizzato proprio dal Manzoni, attraverso l'opera e la sua successiva attività per il neonato Regno d'Italia in seguito. Ma in pochi critici avrebbero il coraggio di affiancarlo alla produzione di Valerio Massimo Manfredi, per citare uno dei romanzieri storici contemporanei più quotati in Italia. E qua qualche brillante ascoltatore dirà tra sé e sé: beh, la differenza è che la letteratura alta comprende gli autori che hanno saputo scrivere bene, anzi meglio degli altri, che pertanto compongono la letteratura bassa. La differenza, insomma, che c'è fra bottega e discount. La cosa potrebbe anche tornare, non fosse che, come sappiamo, bene e bello sono concetti del tutto arbitrari. Com'è violentemente arbitraria la scelta di quali autori includere in un'antologia scolastica, come del resto violenta la scuola col suo intento formativo disciplinare, plasmare le menti dei giovani, formare la classe dirigente del futuro e soprattutto la manodopera al suo servizio. A monte di tutto ciò, l'idea, assolutamente discutibile, che solamente alcuni generi codificati possano esprimere concetti importanti, fornire delle chiavi di lettura della realtà. La letteratura bassa, che si definisce puramente per le distanze che da essa prende quella alta, proprio per il suo posizionamento ai margini, lontano dai salotti buoni e ad essi non rivolto, in maniera più o meno inconsapevole ha anche una forte carica di rottura verso l'esistente. L'immaginazione è di per sé sovversiva, perché immaginando mondi diversi nega l'ineluttabilità di quello in cui viviamo e apre la possibilità a un modo diverso di viverlo. La parola crea. È un concetto giudaico-cristiano, in principio era il verbo, Dio disse luce e luce fu, e al tempo stesso il fondamento di tutta una tradizione magico-religiosa che percorre tutte le culture. Il golem che si attiva e si distrugge attraverso la parola incisa sulla sua testa, apriti sesamo che spalanca la caverna dei 40 ladroni, eccetera. E forse in questo concetto c'è anche un pizzico di verità. L'intento di questo programma non è dimostrare che un dato genere letterario sia di per sé sovversivo o che ci sia una coerenza e linearità tra la vita di un autore, la sua creazione letteraria e la ricezione che questa ha tra i lettori e le lettrici. Al contrario, si vuole far vedere come la letteratura rifletta la società che la produce e pertanto, assumendosi le lacerazioni, diventa l'ennesimo campo di battaglia, uno scontro fra tigri di carta per il controllo sull'immaginario e quindi in una certa misura anche surreale. A bordo pagina spesso c'è molto di più di quello che si trova tra le righe. We'll be right back. fantasia è sovversiva di per sé. Lo stesso non si può dire della fiction, come nel mondo anglosassone è chiamata la narrativa che immagina avvenimenti non reali, fittizi per l'appunto. C'è una pletora infinita di libri al servizio solerte dell'ordine costituito che tristemente ce lo confermano. Dall'infame libro Cuore, con cui si provò a creare nell'Italia tardo-ottocentesca un'identità nazionale monarchica e cristiana, con un misto osceno di paternalismo e moralismo da salotto, passando per i Promessi Sposi del cattolico moderato Manzoni, che predicava la rendevolezza per le classi sociali oppresse, Lucia e Renzo che infine perdonano il nobile Don Rodrigo che li perseguitava, la condanna dei tumulti per il pane con la descrizione della folla irrazionale e via dicendo. Lo si è visto anche coi totalitarismi del Novecento. Comunemente si pensa al nazionalsocialismo come quel regime che organizzava il rogo dei libri. Ci si dimentica però di come il nazionalsocialismo si impose anche attraverso la diffusione di un libro di propaganda, il Mein Kampf di Adolf Hitler, e che questo si ricollegasse al successo di un falso storico, i Protocolli dei Savi di Sion, creato per dimostrare l'esistenza di un complotto mondiale giudaico-massonico. Un esempio da manuale di scrittura embedded, arruolata, è il recente 2034. In questo libro del 2021, scritto a quattro mani da un colonnello della Marina statunitense, da un ex marine poi scrittore di bestseller, si immagina, con scarsa fantasia, una terza guerra mondiale tra Stati Uniti, Cina, nonché i loro alleati, che scoppia appunto nel 2034. Il fulcro del libro è un'esaltazione dei valori americani, la rappresentazione mostrificante dell'asse del male Cina-Russia-Iran, con un incidente navale creato ad arte dai cinesi per far scoppiare un conflitto che gli USA fino all'ultimo non vogliono. I militari cinesi e iraniani sono tutti crudeli, rosi dall'ambizione, mentre gli americani con le stellette sono autentici patrioti in cui ci si può identificare senza troppa fatica. Un libro che prepara l'opinione pubblica alle guerre future che sembrano sempre più imminenti dopo il dispiegarsi della crisi ucraina? Può darsi. Senza ombra di dubbio, un libro che finisce per assomigliare più che d'altro a un esercizio di geopolitica, con la grigia miseria della realpolitik fatta di decisioni ineluttabili e necessarie.
Gli effetti del passato nel presente.
Gli effetti del passato nel presente, il venire prende forma, per me l'attimo corrente. Il tempo non è niente, è un inganno della mente, rende debole e a volte porta a credere che forse c'ho da perdere qualcosa. No, il mio flusso è mutevole, il materiale è inutile, poiché sono consapevole che presto sarò cenere, vuoto, ma nel cammino verso il dojo del drago, sangue nutre il fango, il loto incarna nell'acciaio, mille facce di una spada liscia in un fiume di piombo. Solo il suolo lega l'uomo all'universo nel profondo, senza fretta, seguo la mia linea retta. Grande è stata l'offesa e grande sarà la vendetta. Tra panorami urbani e vuoti esistenziali ho imparato a camminare in mezzo ai temporali. Samurai, senza legge, né bandiera, né padrone. Linea di confine tra la notte nera e il sole. Ore trascorse a campionare, a dare un senso al mio rumore interiore. E non ancora soluzione, solo cognizione. Ogni colpo arriva da fuori, ad ogni colpo che arriva sbatte contro uno shinobi.
Ogni colpo arriva da fuori, ad ogni colpo che arriva sbatte contro uno shinobi.
Uno strada di zona si muove, solo a luci spente, luci spente, luci spente.
Sono il fattore discriminante, sono il nome dell'inganno, sono il grande osservatore, sono le scalfie del ragno, sono un cinico spietato nella torre di controllo, sono io, sono il sistema, sono Bibbia e protocollo, voglio schiavi dozzinali, voglio figli senza gli occhi, assettici efficienti incapsulati dentro ai blocchi. Vedo, osservo dai miei bulbi artificiali,
poi mi spesso la giustizia dai randelli dei miei cani.
Sono stato, sono denaro, sono schermo,
sono
i punti del supermercato, l'apartheid del terzo regno, sono incubo e morte che cammina,
sono
orizzonti del Mururo e Fukushima,
sono
l'euro in mass media, il bambino soldato,
sono
una condanna a morte per chi ancora non è nato,
sono
Baghdad, Monrovia, le torri di Gran Zero,
sono
un feto morto in prova e sono il film tratto dal libro.
Nelle puntate di A Bordo Pagina proveremo a parlare precisamente di quei libri che in qualche modo finiscono per disertare l'industria culturale, pur essendovi stati arruolati, e che trasmettono dei messaggi di sovversione. Inevitabilmente si parlerà anche di film e fumetti, oltre che di programmi radio, data la sovrapposizione tra questi strumenti con cui viene scolpito l'immaginario collettivo. Molti scrittori di cui parliamo hanno potuto vedere dei film, tutti i registi hanno potuto leggere dei libri e non c'è praticamente autore di fumetto che non abbia tratto ispirazione da libri e film. La cadenza del programma non sarà periodica e le puntate saranno esaurimento, come pallottole nel tamburo di una pistola che si spera vadano a segno nella mente e nelle viscere di chi ascolta. Il fatto che nel regime carcerario italiano del 41 bis, il carcere duro, voluto per i prigionieri ribelli, ampliato per gli imputati di mafia, esteso ai comunisti e ora anche agli anarchici, si è praticata una ferrea censura sui libri, nel numero e nei titoli concessi in cella, ci dà il senso dell'importanza della parola scritta. Tacciata di essere letteratura d'evasione, nel considerare il mare magno della narrativa di genere, va ricordato come l'evasione, perché incarcerato, sia una delle forme più coraggiose di ribellione, e come all'evasione si associ spesso, anche se non necessariamente, la rivolta.
Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν φόβους μονότοφ και πέντες πιέστηκαν εκεί. Δεν
είναι λοιπόν, είμαστε εμείς που έχουμε πάλι την οργή. Είμαστε εμείς που δεν ξεκουραστικά με τα σιτάκια. Και εμείς πάντα με πιάνεις. Δεν ήσουν εκεί, ούτε κι αντάμωση στο επόμενο πρωί. Ένα μαθητή εμείς. Είμαστε εμείς που κρύψαμε τον ουρανό. Κάναμε νύχτα κάθε μέρα. Κάθε στον εφρούνο μου σαν από πέτρες βροχή. Δεν πρόκειται για προσευχή. Όχι που κάθε καταπιεσμένος πια δεν συγκρατεί. Είμαι στον δρόμο διάρκως, ξέρεις τι πάει να πει. Πως προφανώς δεν έχω μόνο την οργή. Έχω το πείσμα, το θάρρος, το φόβο να νικήσω. Και ένα ολοκληρό στρατό από γουρούνια να αντιμετωπίσω. Κι αν δεν ανατριχιάζεις τώρα όπως εγώ. Ναι, που είμαστε φτιαγμένοι από άλλο υλικό. Εγώ τις πέτρες μου τις πέταξα. Όλες εκεί που πρέπει εσύ να πήρες. Και έβαλες στο στήθος σου και αυτό. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ουταχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μήνα για γερασμένο ζωτικό. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάδες σας ξανά. Καθένας λοιπόν κάνει ό,τι του αναλογεί. Έτσι οι αγιάδες στο όνομα το ανάψανε και κι εγώ. Με βλάβια στο μπουκάλι στερέωσα στο πλοίο. Από τα πρώτα που φύγαν κι ήταν μεγάλη μου τιμή. Όσο για σένα από την πρώτη στιγμή σε βρήκα θεατή πιστό στην κατανάλωση. Εχθρό για τη ζωή. Πολλά αυτό το δεσαξίσπασμα το βρήκες λογικό. Μα αγανάκτησες που κράτησε λιγάκι παραπάνω. Κοίτα τα δάχτυλά μου, τα γαντιά μου σκισμένα. Μα και πάλι δεν θα νιώσεις πως περνούσε κάθε μέρα. Φωτισμένα πρόσωπα γνωστά γνωστά με τη φωτιά. Σύμμαχο, αντίδοτο, όπλο και συντροφιά. Κι αφού απέφυγες τα χημικά και τούτη τη φορά. Κάτι που καίγεται κοντά μου είσαι αφημιστικά. Κι έτσι σαν άγκασα σε κέρδισα. Σου άνοιξα τα αυτιά σε κανά να με φοβηθείς. Κι έτσι με πήρε σοβαρά. Κι έτσι βρέθηκε σε μέρη που δεν είχες φανταστεί. Κάτι λιμένα δημαρχιά ξεπηδήσαν εδώ και εκεί. Κάτι λιμένη γεσέ. Κάτι λιμένη κάθε σχολή. Εξεγερμένες πυρουέτες στη δικιά μας λυρική. Ήσουν λοιπόν αυτές τις μέρες που καλλιτέχνες ήταν όλοι δρόμοι. Θέατρα κατά μέσα τρελάθηκε η πόλη. Σαν αυτούς που απ' ένα έγχρωμο εξώστη θα με δουν. Κι όλα τα άλλα που μου λες μπορούν να πάνε αγαμηθούν. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ουταχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μήνα διαγερασμένο ζωτικό. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Και τώρα φοβούμαι που είναι καινούργιος στρατούς. Τολμάνε και εκδικούνται την εξέγερση. Μα ακούς αν ακούς. Κι αν όσα έζησες στη μας μη σταματάς. Έχουμε πόλεμα πάντα σταμάτα. Ήρθονα ζητάς καμουφλάς. Κάθε συγχώρο χάρτη πρόστιχη σαν αποχή. Ζούμε το κυνήγι μαγισμού τη νέα εποχή. Ζούμε με του φίλου μα να είναι στη φυλακή. Άλλοι με την κηρυγμένη κι άλλοι αιώνια ζωντανή. Γιατί χτυπάνε ένα να τρομάξουν εκατό. Τώρα που έχουμε φουντώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρί φετιχισμού, χωρί αποκηρύξει. Μα πάνω ωφελού ηρωισμού. Χωρί το φόβο ότι την πέφτει μια μια προσκαιρή κατάληξη. Χτυπάμε φλεβά για την καρδιά τη άνοιξη. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Εσαρκώνουμε του άλλου εφιάλτε σα ξανά. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ουταχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μήνα για γερασμένο ζωτικό. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ουταχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μήνα για γερασμένο ζωτικό. Χρέος είμαστε στην επιλογή. Να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Εξακολουθούμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά.
Λοιπόν, για σας με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο.
Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισαν ποτέ. Γιατί κανένας Δεκέμβρης δεν τέλειωσε ποτέ. Τα αντίπαλα στρατόπεδα χωρίζονται ξανά. Είμαι την εξέγερση, είμαι την κανονικότητα. Είμαι τις κουκούλες φίλοι μου, είμαι τις γραβάτες. Hasta la muerte, mis amigos. Ή πιο απλά, ραντεβού στα γουναράδικα.